Le 7.03 minuti in questo momento, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è Fino alle 8 sulle frequenze di Radio Popolare. Abbiamo guardato i giornali per chi è all'ascolto dalle 6 di questa mattina, ma invece per chi si fosse messo all'ascolto adesso, le 7 è il momento che dedichiamo a un ospite, a una storia e a un'intervista. Oggi con noi Emilio Santoro, docente di filosofia del diritto dell'Università di Firenze, fondatore dell'associazione Altro Diritto. Intanto buongiorno Emilio.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti.
Ecco, con noi per raccontarci una storia che è stata pubblicata sull'Avvenire di sabato 19 dicembre, titolava così: Lavoro nero, associazioni e comuni adottano gli operai sfruttati, scoperti a Vinci, operai stranieri, operai che tre bengalesi e un cittadino del Myanmar che lavoravano anche con cinque cinesi in un garage trasformato in un laboratorio tessile a Vinci. Cosa è successo? Sono stati scoperti dai carabinieri, ma qualcuno poi li ha aiutati in un'opera di solidarietà e siete voi di fatto.
Sì, no, non solo noi abbiamo fatto da tramite, devo dire, è stata una grande risposta del territorio sia sotto l'aspetto del privato sociale coeso dell'Empolese si è mossa, ma anche i comuni del consorzio dell'Empolese Valdelsa hanno fatto il loro mestiere e naturalmente ci siamo appoggiati al sindacato, in questo caso alla CGIL, per organizzare la cosa sul territorio. Noi abbiamo fatto un accordo con le procure sullo sfruttamento lavorativo sia di Firenze che di Prato, perché ci sembrava da un lato fondamentale canalizzare le tante segnalazioni che arrivano alle varie associazioni. Noi abbiamo uno sportello di secondo livello in cui facciamo, diciamo, da aiuto a chi fa le pratiche per gli stranieri, per regolarizzarli sul territorio, per non permettergli di non perdere lo status di regolare. Ci siamo accorti che a questi sportelli arrivano tantissime segnalazioni che implicitamente sono segnalazioni di sfruttamento lavorativo. Vi faccio un esempio banale: cittadino straniero che vuole fare il ricongiungimento familiare, per fare il ricongiungimento familiare bisogna dimostrare di avere un certo reddito che non è altissimo, poi dipende dal numero familiare, ma insomma si ragiona sotto i 1.000 euro, e spesso arriva dall'operatore e gli dice: no, ma io non ci arrivo, non ce la facciamo durante l'anno a mettere insieme il reddito che mi serve. Se l'operatore dello sportello gli chiede: ma che lavoro fai?, casomai gli risponde che lavora 6 giorni alla settimana, 10 ore al giorno. Ecco, queste sono le cose che volevamo far emergere e portare a conoscenza delle procure, anche sfruttando il fatto che in Toscana esiste questo progetto Lavoro Sicuro, in cui alle ASL, oltre che il controllo sugli ambienti di lavoro, sulla regolarità, è stato cominciato a dare un compito di trovare i casi di sfruttamento. E dall'altra parte però abbiamo chiesto alle procure: noi facciamo le segnalazioni, ma non deve succedere che le vittime di sfruttamento diventino vittime delle repressioni di sfruttamento, perché questo caso di Vinci è emblematico. Se le forze dell'ordine arrivano ed eseguono un provvedimento cautelare, che normalmente è il sequestro della fabbrica, e spesso è, come in questo caso, anche il sequestro del luogo dove le persone vivono, cosa sarebbe successo? Che queste persone sarebbero finite a fine novembre, primi di dicembre, su una strada senza avere un tetto sulla testa, senza avere un reddito, senza sapere dove andare a fare. È chiaro che in queste condizioni la vittima di sfruttamento ritiene che tutto sommato lo sfruttatore sia un suo amico e chi reprime lo sfruttamento un suo nemico. Questo è il punto di partenza essenziale. Quindi, grazie a questa rete che abbiamo costruito con lo sportello di secondo livello in Toscana, grazie al lavoro con la CGIL, cerchiamo di intanto a essere informati alle procure, che quando uno gli fa le segnalazioni in tempo reale ci dicano quando intervengano, e prendere immediatamente in carico i lavoratori, le vittime dello sfruttamento, i lavoratori o le lavoratrici. In questo caso, oltre ai 4 ragazzi che abbiamo preso in carico, c'erano anche 2 lavoratrici cinesi che sono volute restare invece con il datore di lavoro che le sfruttava, a dimostrazione del fatto che se non si crea fiducia con le forze dell'ordine, con chi reprime lo sfruttamento, il lavoratore non ti percepisce come un aiuto, ma come un nemico, come qualcheduno che lo priva di un tetto sulla testa, di quei pochi soldi che lo sfruttatore gli dà e via dicendo.
Ecco, questo evidentemente sta creando un precedente, visto che vuole diventare, almeno vorrebbe diventare un'abitudine in questi casi. Ci sono altre storie di questo tipo di cui avete sentito e per cui ci potrà essere un seguito positivo come quello di Vinci?
Allora, diciamo così, in Toscana speriamo ora, è stato rinnovato dalla regione, che la giunta regionale è stata eletta da poco, è stato rinnovato per il 2022-2023 il progetto Lavoro Sicuro. Speriamo di estendere questa modalità di intervento a tutti i casi di sfruttamento lavorativo. Questo naturalmente vuol dire che, al di là degli accordi da completare con le procure, e devo dire la verità, è un lavoro culturale, bisogna cambiare la mentalità delle procure, cioè le procure si devono rendere conto che fa parte dei loro compiti, no, non lo dico io, lo dice la legge nuova, che è la 199, l'ultima legge che abbiamo fatto nel 2016 sullo sfruttamento lavorativo, che gli sono stati dati vari strumenti che, oltre, diciamo, sul versante repressivo, devono e possono funzionare sul versante della protezione delle vittime. Devono mentalizzare le procure che nel loro operato devono tenere conto anche di questo compito che gli è stato affidato, cioè proteggere le vittime. Ripeto, se non proteggiamo le vittime, nessuno più segnalerà di essere vittima di sfruttamento, nessuno più denuncerà il datore di lavoro che lo sfrutta, e quindi in qualche modo rinsaldiamo la rete dello sfruttamento, la teniamo nell'omertà, la teniamo segreta. Questo è un dato essenziale. Allora, questo speriamo di renderlo norma a partire da Firenze e Prato, ma in tutta la Toscana. Poi stiamo attivando con tante associazioni e con il sindacato dei programmi FAMI che sperano di diciamo estendere in questo momento a tutto il centro nord, presto al centro sud, queste modalità di intervento. È un lavoro lungo e faticoso, perché naturalmente chiede anche una grande organizzazione sul territorio. Insomma, io questa volta sono stato assolutamente sorpreso, i comuni dell'Empolete e Valdelsa stanno mettendo circa 80 euro al giorno per pagare il posto dove queste persone stanno. Ci sono gli strumenti, per esempio la normativa attualmente prevede che se ci sono posti negli SPRAR dove si accolgano le persone che hanno avuto lo status di titolare di asilo, di rifugiato, ci si possono mettere in queste strutture anche le vittime di sfruttamento, ma per fare questo bisogna che la procura si attivi, bisogna che la procura si ricordi che questo fa parte dei suoi compiti, cosa che per esempio in questo caso non è ancora avvenuta a Firenze, sebbene tendiamo a ricordarglielo ogni giorno.
Certo, Emilio Santoro, teniamoci in contatto, perché mi sembra, insomma, una molto utile, un'altra faccia dell'accoglienza, insomma, un'altra faccia degli aiuti, e quindi credo che debba essere sostenuta e soprattutto raccontata. Alla prossima, quindi, Emilio Santoro, buona giornata.
Buona giornata, grazie.